Studio biblico su Genesi 1 e 2, insegnato a casa di Giuseppe Danna, 13 settembre 2010, insegnato da Marco De Felice. Per più informazioni visita www.veravita.org, www.veravita.org. Buon ascolto.
Io vorrei chiedere aiuto, ma nessuno può aiutarmi di voi, quindi chiedo a Dio. In quanto stiamo per fare una cosa straimportante, stiamo per ascoltare e prego con il cuore quello che dice il Signore. E ci sono tanti discorsi tutti i giorni. E se tu sei come me, mille volte hai fatto discorsi con altri di cui non sapevi veramente quello che dicevi, ognuno aveva la sua opinione. Va benissimo. Quale macchina va meglio? Va benissimo. Opinioni valgono bene. Quale ristorante va meglio? Opinioni vanno bene. E quale computer va meglio? È soggettivo. Ma se io devo avere un intervento, non voglio un'opinione soggettiva di un dottore, devo tagliare qui o qua o qua. Io voglio uno che sa e taglia giusto. E se quando si tratta della vita e dell'eternità, di cosa è la verità? C'è una verità? Non voglio indovinare. Voglio sapere. Io non sono la persona da chiedere. Io la verità so. Ma bisogna chiedere a non un uomo, ma a Dio stesso. E quindi voglio chiedere il suo aiuto per stasera. Signore, tu che sei il nostro creatore, anche se spesso non ci rendiamo conto di questo, non siamo capaci, noi, limitati quanto siamo, strafiniti, a comprendere l'infinito. Noi che siamo nati ieri, non siamo capaci a comprendere, concepire un Dio eterno che non ha inizio. Sono troppo grandi queste cose per noi, però tu hai scelto, ci hai creati per farci conoscerti, perciò ti chiedo il tuo aiuto stasera per me e per ciascuno qua, che possiamo afferrare un po' di più chi sei, perché veramente è lo scopo della vita. Allora ti chiedo questo, non è qualcosa che meritiamo, ma è la tua volontà. Perciò ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Grazie. Grazie per ciascuna persona, perché ognuno qui è preziosa. Ed è un privilegio stare qui. Ti ringrazio per questo tempo, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Allora, voglio ripetere qualcosa che ho detto. Stiamo per leggere una parte di Genesi che sarebbe il primo libro della Bibbia. La Bibbia è un libro strano perché è fatto di 66 libri. Okay? La Bibbia è un libro fatto di 66 libri scritti nell'arco di 1400 anni da circa 40 uomini di varie culture. Qualche re, qualche agricoltore, qualche pescatore, cioè uomini diversissimi. Allora tu pensi, un libro che ci ha voluto 1400 anni da scrivere con 40 uomini di culture stradiverse, eppure leggendo la Bibbia tu capisci che questo non ha 40 autori, questo è tutto fila, perché c'è un autore. E non so se capita che tuo capo mi ha detto fai una lettera, un'email a tali ditte, di loro così e scrivi tu. Qualche volta Ashley ha scritto qualche lettera per me, ti ricordi? Ho detto senti, tu scrivi, tu sai come penso, tu sai cosa voglio dire, tu scrivi, fammi vedere, e lì scrivi, non c'è da cambiare, cioè, perché lavora così tanto vicino, mi conosce, sa quello che voglio dire. Allora Dio non ha lasciato loro scrivere, ha guidato. Io infatti ho dato direttive, tu spieghi così, così, così. E Dio ha spiegato. Quindi la ragione per cui questo libro scritto da 40 uomini in 1400 anni fila in modo incredibile è perché c'è stato un autore dietro gli autori. che ha guidato loro. Genesi, il primo libro, insieme ai quattro seguenti, è stato scritto da Mosè, che ha passato 40 giorni con Dio sopra Monte Sinai. Purtroppo tanti sanno di Mosè tramite un film, che c'è dal vero, ma non è come era. Perché nel film c'è Monte Sinai e tu vedi questa montagna, fulmini tutti, e tu sei lì, sei in cinema mangiando popcorn. In America si mangia sempre popcorn ai cinema, no? E tu stai lì guardando e... Oh! Invece, quando la gente stava veramente lì, erano terrorizzati. E hanno chiesto a Mosè, ti prego, lascia stare che Dio parla con noi, moriremo. Noi ti allontaniamo molto, parla con te e tu vieni a dirci cosa hai detto, perché non possiamo stare nella sua presenza. Questa è la verità. Quindi il film mi fa triste perché tu vedi questi effetti speciali, tu stai lì guardando, che carino, non ti fa niente. Ma nessuno aveva la forza di stare lì, erano tutti terrorizzati, uomini valorosi. E Mosè è stato 40 giorni con Dio e Dio ha spiegato a lui come ha creato il mondo e quello che ha fatto, quello che è successo prima di Mosè. E Dio ha detto scrivilo giù. E ha detto anche di costruire un tabernacolo, una struttura, come il modello che ti ho fatto vedere sulla montagna. E ha fatto vedere lui un modello, perché quel tabernacolo rappresentava quello che Gesù avrebbe fatto. Allora Mosè, seguendo gli ordini, ha fatto il tabernacolo che poi dopo è stato fatto non più con tende ma con pietre, diventando il Tempio a Gerusalemme, tutta una serie, ma tutto rappresentava Gesù Cristo. Gesù, infatti, poi vado avanti con questo, diceva, Mosè era, aspetta un attimo, 1400 avanti Cristo, arriva Gesù e lui dice tutto quello che viene chiamato l'Antico Testamento, quello scritto prima di Gesù, perché Gesù è il cardine, tutto di quello parla di me. Infatti, se tu leggi, dice, infatti parla di Gesù dall'inizio, parla di Gesù. E tutto il Nuovo Testamento parla di Gesù. Tutta la Bibbia parla di Gesù. Quindi, questo è interessante. Poi, non so di voi, io ho studiato, ho fatto una laurea in teologia, e mi hanno detto la Bibbia è una bella favola. Ci credevo. Dopo, uno mi ha detto... Era nel 1980, ero appena laureato, mi ha detto, ma quello che ti hanno detto è la verità? Ma come vuoi, cosa vuoi dire? Ho la laurea in teologia. No, no, no. Cioè, è la verità. Ma ti hanno mostrato in modo scientifico. E ho cominciato a chiedermi, perché avevo fatto liceo scientifico, amavo la scienza, sai, la scienza, tu non accetti qualcosa se non ci sono le prove. Infatti io cominciavo a valutare e ho cominciato a vedere, no, assolutamente il contrario. Mi hanno presentato un castello bellissimo, però era tutto campato dove? In aria. E ho cominciato a riguardare quello che mi avevano detto, guardando, ed non guardava quasi niente. Al punto che sono tornato a fare un'altra laurea. Sì, ho preso il tempo, però più che quello, non era lì, era proprio, ho cominciato a studiare per conto mio e sto studiando tuttora, da 80, e ho letto questo libro decine di volte da 80, e non ho mai, e qualunque cosa, non temo confronti, perché è la verità. Se uno dovesse dirmi, ma non è tua moglie, la conosco da 35 anni, e io la conosco, ah no, perché questo e quell'altro, e... La Bibbia non teme nessun vero confronto. Infatti, negli anni, ho studiato un bel po' di archeologia, che amo tanto, sono andato in Israele. L'archeologia, ogni scoperta mai fatta, sostiene la Bibbia in modo incredibile. Certe cose dicevano, ma non è mica vera la Bibbia, perché dice così, ma non esisteva, non si sapeva scrivere. Questo era anni fa, negli anni 70, mi ricordo questo argomento. Mosè non ha potuto scrivere quei libri perché al tempo di Mosè non sapevano scrivere. Poi hanno scoperto in quello che oggi è Siria una biblioteca prima di Mosè con migliaia e migliaia di libri. Cioè dicevano anni fa che non c'era ancora la scrittura. quindi vuol dire che Mosè non ha potuto scrivere questo. Poi hanno scoperto una biblioteca con migliaia e migliaia di libri prima di Mosè. Allora sì, quello sbagliato. E l'archeologia è così, ma ogni scoperta. Dicono non è possibile, non è vero. Ah, hanno sbagliato lì e poi vanno, oh, trovano un altro scavo. Oh. Quindi, negli anni, chi studia queste cose scopre che l'archeologia mantiene sempre che la Bibbia è precisa. Tutto quello per dire, quanti di voi avete mai sentito dire la Bibbia è difficile capire? Avete mai sentito dire questo? Sì, è difficile. È difficile capire dove è Milano in confronto con la Roma se non guardi una cartina. Ma se guarda la cartina con un pochettino di cura, non è difficile. La maggioranza delle persone non hanno mai dato attenzione a leggere. Hanno sentito dire. Non sanno, ma visto che siamo stati creati, oh, voi sapete, solo per dirvi, che Milano, la città di Milano, 3 milioni di persone, 2 o 3, quanto è? 2, ok, 2 milioni di persone con tutta l'infrastruttura, sotto le strade ci sono fognature, acqua, gas, elettricità, no, tutti i palazzi, c'è la metro, c'è l'autobus, tutto. Sai che è tutto solamente per pura causa, non c'è mai stato nessun architetto, nessuno che ha progettato niente. Cioè proprio quando andavano a scavare non sapevano dove stavano andando, tutto fatto per puro caso. Le strade, quando iniziavano non sapevano dove andare con la strada. I palazzi mettevano su senza mai avere i progetti. Sapete questo? Milano fu costruito così. Tu ci credi? Sì. Lui non può credere perché sta studiando architettura. E lui non può credere perché fa lavoro in edilizia. Ma sarebbe più facile, scusatemi, ma non sarebbe più facile credere quello che credere che questo mondo complicato, che tutto il tuo corpo, quanti sistemi ci sono nel corpo? Qualcuno ha studiato un po' di anatomia del corpo? Abbiamo sistema gastrointestinale, abbiamo sistema del sangue, abbiamo sistema dei nervi, abbiamo sistema delle ossa, giusto? Abbiamo la pelle, tutti questi sistemi, che ognuno è una meraviglia, ma non sono meraviglie staccati, sono tutti quanti coordinati insieme in modo incredibile. Noi siamo una meraviglia, incredibile. E poi cominciamo ad allargare il cerchio, non solo noi, ma altri animali, le piante, tutto quanto. E sarebbe più facile credere che Milano fu costruita senza mai avere nessun pensiero, nessun progetto, che creare che il mondo è qui per caso. Tutto senza un cervellone dietro le quinte. Allora, quando uno costruisce un grande palazzo, lo fa per uno scopo, giusto? Perché Dio ci ha creati? Perché ci ha creati? Allora, abbiamo iniziato la settimana scorsa guardando il foglio, che è Genesi 1, è un breve ripasso, perché voglio che questo resti in testa. Nel principio, Dio creò i cieli e la terra. La terra era in forma e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Va bene? Nel principio, all'inizio del tempo, non serviva tempo a Dio, perché Lui è eterno, però c'è adesso. All'inizio del tempo, Dio creò tutto. C'è questo tenebre, c'è la terra, ma ancora tenebre. E Dio disse, sia la luce. E la luce fu. Ok, chi si ricorda? Cos'è strano di quello? Simone, tu sei intelligente. No, no, è vero, questo è chiaro. Cos'è strano di quello? Noi non diciamo mai quello. Cos'è strano di quella dichiarazione? Pure Omar è così intelligente che senza essere qui potrebbe valutare. Cos'è strano di quello? Qualcuno può aiutarlo. Cos'è strano di quelle dichiarazioni? In termini umani, se fosse detto di un uomo, Tizio disse, sia così e fu così, perché sarebbe stranissimo, sarebbe impossibile. Uno che ha una dita di edilizia potrebbe mai dire, per quanto sia ricco, ci sia un palazzo qui e c'è un palazzo lì? È possibile? Cioè, non dice che ha fatto, ha detto solo che sia la luce, e la luce fu. Non ha fatto niente, ha solo dato la parola. Ha solo dato la parola. E Dio vide che la luce era buona. Andiamo avanti, e Dio ha dato nome giorno e notte, quando c'era tenebra e notte, luce e giorno. E poi Dio disse, versetto 6, quel numero 6, vi sia un firmamento tra le acque che separa le acque dalle acque. E qui dice, Dio fece il firmamento. Ok, questa luce fece il firmamento. E andiamo, e chiama firmamento cielo. Poi 9, poi Dio disse, le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così fu, di nuovo, la parola basta. Allora, questo Dio sta sputando via ordini, che esce la parola e la cosa succede. Esce la parola e la cosa succede. Ok? Cosa ti fa pensare? Confrontiamo quello con un uomo, qualsiasi uomo, con un gruppo di uomini. C'è una differenza? Cioè, gli uomini non possono dire che la cosa è fatta. Dicono e si mettono a fare. E se è un palazzo grande, nessuna ditta nel mondo potrebbe fare un palazzo in 2 giorni. Non un palazzo di 10 piani, 8 piani. Cioè, non importa quanti macchinari, quanti uomini, sarebbe umanamente impossibile fare un grande palazzo in 2 giorni. Giusto? Parlo da... non del materia, ma credo proprio impossibile. I paesi dove è proprio dittatore, dove ci sono dittatori, che quello che vogliono viene fatto, possono far nascere una città in un mese? Possono far nascere, in varie nazioni hanno fatto questo, hanno fatto un nuovo capitale in mezzo alla giungla, no? Per non avere problemi, volevano là, cos'era che ha fatto quello? Il Burma. Ha fatto così, hanno fatto un nuovo capitale lontano dal mare, dove c'era il vecchio, per evitare attacchi. Hanno fatto costruire una capitale nuovo, questa era 10 anni fa, 12, quello che era, da niente, in mezzo alla giungla. Ma gli ha voluto anni. Avevano a disposizione tutto il potere del paese, perché è un dittatore che gestiscono loro tutto. Dio ha solo detto e la cosa fu. E poi alla fine di 10... e Dio chiamò l'asciutto terra, si chiamò la raccolta delle acque in mari, e Dio vide che questo era buono. E poi Dio ha creato le piante. Faccia la terra germogliare la verdura, le erbe che facciano seme, e gli alberi da frutto che portano sulla terra un frutto contenente il proprio seme. Chi si ricorda? Cosa vediamo lì? Un DNA. Ogni pianta di ogni tipo avrà dentro qualcosa che avrà l'istruzione di fare la stessa pianta. Qui da un semi piccolissimo cresce un albero, magari 20, 30, 40, 60 metri certi, e crescono tutti uguali, hanno le stesse foglie. Non è che uno ha le foglie rotonde, un altro ha le foglie lunghe, un altro lisci, un altro ruvidi. No, quell'albero fa le stesse foglie. Ogni pianta, se quello è vero o finta quella pianta? È vera. E ogni foglia ti vede, oh, uno che conosce le piante, vede le piante, oh, quello è tale pianta. E va in un altro posto, vede, e quello è tale pianta. Perché ha DNA. Questo giorno, Dio ha fatto proprio che ogni tipo di pianta avrebbe la sua DNA che farebbe passare quello che era. Va benissimo, e tutto era buono, terzo giorno, e poi ha creato il luminare, il quarto giorno, il sole, e la luna, ma il sole c'era già luce. Ma come era? Non lo so. Non c'ero. Ma scusami, ha creato da niente. Ha pensato lui. E poi ha messo questi qui. La luna cosa fa? La settimana scorsa abbiamo detto, cosa serve la luna? Si ricorda? Ci dà la marea, e abbiamo imparato l'altra sera cosa fa la marea. I venti e la marea, e abbiamo scoperto, qualcuno si ricorda, abbiamo visto un documentario l'altra sera, molto buono. Qual è la pianta più diffusa nel mondo? Quello sotto acqua. e crea 3/4 di tutto l'ossigeno del mondo. È una pianta che cresce in tutti gli oceani, ed è dappertutto, microscopico, ma quella pianta è la pianta più diffusa nel mondo e crea 3/4 dell'ossigeno e vive nel mare, è cibo per tantissimi pesci piccoli che vengono mangiati dai pesci più grandi, che quelli più grandi, è tutta una catena. E la luna crea il vento e la marea che crea il corrente che tira su i nutrimenti da sotto per dare da mangiare. E senza questo il mare sarebbe morto, sarebbe un stagno grande. E Dio ha gestito tutto perfettamente. Ricordate 22-23 gradi la terra? Cos'è quello? Ci dà le stagioni per non cuocere sull'equatore e morire di freddo al nord. Ci dà proprio le stagioni. Cioè, ha stabilito tutto in modo perfetto. E questo è tutto buono. E poi ha creato i pesci e tutto, non solo pesci, tutto quello che, tutti gli esseri, guarda 20. Poi Dio disse, bruclino le acque di moltitudini di esseri viventi. Dopo il documentario dell'altra sera sul mare, non capivo mai quanti moltitudini di esseri ci sono nel mare. Quel tipo di uccello che abbiamo visto verso la fine era 700, no, c'era qualcuno di qualche milione di uccelli di un certo tipo, tutti insieme, qualche milione di uccelli, ma i numeri non finivano mai, e quei pesci che i numeri non si poteva contare, cioè bruclino le acque di moltitudini di esseri viventi e volino gli uccelli sopra la terra per l'ampio firmamento del cielo. E poi Dio ha creato questo, ognuno secondo la sua specie, DNA, e Dio li benedisse, sono giù a 22, fondo pagina. Siate fruttiferi, moltiplicate e riempite le acque del mare, dei mari, gli uccelli si moltiplicano sulla terra. Così fu, poi fu mattino il quinto giorno. Dio disse e la cosa fu. E poi ha creato gli animali sulla terra. Rettili, bestiami, fieri della terra, tutto quanto. Solo per dirvi, rettili comprende dinosauri. Dinosauri sono rettili, grandi, ma sono dinosauri, sono rettili. Tutto era buono. E poi, adesso arriviamo a quello per cui Dio ha creato la terra. Poi Dio disse, 26, mezzo pagina 2, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse e Dio disse loro, siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci, uccelli e ogni essere vivente. Allora, cosa abbiamo visto lì? Qualcuno si ricorda? Cos'è questo? Due cose. Facciamo. Nostra. Sì. Giusto, a chi sta parlando? Dio sta parlando, non aveva ancora creato uomini, e chiaramente nessun altro ha l'immagine di Dio. E allora, cosa sappiamo di Dio? E non abbiamo letto, però in avanti lo leggiamo tante volte nella Bibbia. Cosa sappiamo di Dio? Qualcuno si ricorda? Dio ha un corpo? Martina, ti ricordi? Dio ha un corpo fisico? No, è spirito. Non ha un corpo. Quindi immagine non è quello che noi pensiamo. Un'immagine sarebbe assomiglia, per esempio, un certo ragazzo assomiglia alla mamma, senza puntare dite. Ma questo non è la stessa somiglianza, perché Dio non ha corpo, ma Dio ha attributi. Ha attributi. Dio pensa. Dio è un essere morale. Lui è solo buono. Un animale non è buono e non è cattivo. Un animale è quello che è per istinto. Basta. Gli animali non fanno male con cattiveria. Un leone uccide, ma uccide per mangiare, basta. Poi non va in giro solo uccidendo per uccidere. Quando ha finito a mangiare, smette di uccidere, finché non ha fame di nuovo. Gli uomini fanno male. Gli uomini sono stati creati nell'immagine di Dio. Pensano, loro hanno un inizio, Dio no, ma diventano eterno, vivono per sempre come Dio, hanno uno spirito, sono spirituali come Dio e hanno questo lato spirituale. Quindi gli uomini hanno volontà, hanno certi attributi di Dio. Gli uomini hanno in senso limitatissimo, Dio infinito, ma rispecchiano Dio. E perché abbiamo detto questo? Che scopriremo in capitolo 2 e 3, ma perché Dio ha creato l'uomo diverso dagli animali? Perché gli ha creato un essere spirituale? Cosa dà? E non solo, che privilegio ha dato agli uomini qui? Abbiamo appena visto in quei versetti da 26 a 28. Che privilegio dato all'uomo? Dominio su tutta la terra. Su tutta la terra. Quindi Dio ha creato un mondo, una terra meravigliosa, piena di tante creature, e ha dato all'uomo due privilegi. Uno, piccolo, che è grande, di avere dominio su tutto. Quello è grande. Dominio su tutta la terra. Le cose oggi non sono uguali. Però Dio ha dato all'uomo, quello era il piccolo privilegio, che è immenso. Poi ha dato un privilegio ancora più immenso, che è riscritto. Non è scritto, però inteso. Ha dato all'uomo la capacità di avere un rapporto con Dio. Perché gli animali, essendo senza uno spirito, non possono avere un rapporto con Dio, perché Dio è spirituale. Un animale può avere un rapporto con te come persona, perché tu sei spirituale e tu sei fisico. In uno. E quindi tu puoi avere un animale, un gatto, un cane, un gatto, quello che vuoi, e tu puoi avere un rapporto. Amo gli animali tanto. Però è un rapporto che finisce con la morte. Perché quando un animale muore, muore. Invece tu non finisci con la morte. E tu sei stato creato di poter avere un rapporto con Dio. Che, con chi? Noi siamo abituati a dire Dio. Lo usiamo perfino come un modo di esclamazione. Ma chi è questo Dio? Se tu entrassi se tu ami l'arte, e se tu entrassi in una grande, grande galleria come gli Uffizi a Firenze, e tu vedessi quadro dopo quadro, ma oh vai, uno che apprezzo tanto sarebbe Michelangelo. L'ho visto le sue opere a Roma, a Firenze, in vari posti, no? Questo qui era fantastico. E lui, cosa faceva lui? Sculture, che conosciamo vari, giusto? Davide, la Pietà, tutto. Poi faceva quadri, gli affreschi, e poi cosa faceva? Architettura, ok? Famosissimo, ingegnere, ha disegnato tantissime cose per i militari di allora. Questo qui era un stragenio in più campi. Allora, se tu potessi vedere tutte le sue opere insieme, Leonardo da Vinci, quante cose ha fatto lui? Tu vedi uno, tu vedi l'altro, wow, sentiresti un po', chi è questo? Ma è solo un uomo, bravo in qualche campo, ma pensa a tutti i campi in cui non sapevano niente. Ma nessuno è bravo in 10.000 campi. Nessuno è bravo in 10 campi. Erano tutti forme di arte quello. Ma pensa a Dio che ogni campo di ogni tipo di scienza, musica, matematica, qualunque cosa ha creato. Tutte le leggi naturali che riguardano ogni campo che esiste sulla Terra e nell'universo. Fa funzionare tutto. E se tu leggi le scienze, studi scienze, tu impari che ci sono una marea di leggi che tengono intero in tutto in funzione l'universo. Di che cosa siamo fatti? Andiamo proprio al livello più basso. Di che cosa siamo fatti? Molecoli non siamo ancora più basso. Quello è piccolo, ma non è ancora sotto di quello. Molecoli sono fatti di atomi. E atomi sono fatti di? Come? Ok, giusto. Quali tre particelle? Ok. Che sono? Che cosa sono quelli? Sono solo elettricità. Sono solo elettricità. Neutroni, una carica neutrale di elettricità, elettroni negative, protoni positive, niente altro. Noi siamo fatti di elettricità. Siamo solo quello. Noi non lo vediamo, ma chi ha studiato la scienza lo sa, giusto? Siamo fatti di particelle di elettricità. E le leggi che tengono insieme l'elettricità e li formano in atomi, che messo insieme fanno vari tipi di atomi, giusto? Ci sono quanti elementi c'erano? 103 o 107, mi pare. Non hanno aggiunto qualcuno. E Dio ha fatto queste leggi. Ma Dio ha fatto tutte le leggi naturali, che già, ma ha fatto tutte le leggi morali. E chi è questo creatore che vorrebbe contatto con una creatura che è una particella così piccola che non si può misurare in confronto con lui? Eppure ha dato all'uomo questo privilegio di essere stato creato in forma di poter avere un rapporto con Dio. Ha creato un mondo tutto buono. Infatti, lì nella seconda colonna, pagina 2, avendo finito tutto, 31 leggo, allora Dio vide tutto ciò che aveva fatto, e tutto insieme adesso, ed ecco, era molto buono. Così fu sera, poi fu mattino e sesto giorno. Tutto era molto buono. Non c'era morte, non c'era malattia, non c'era cattiveria, non c'era nulla di male. Nulla, nessun animale moriva. Gli animali mangiavano solo piante. Non mangiavano l'uno l'altro a questo punto. Era un mondo senza sofferenza di nessun tipo. Era incredibile. Poi, lui cosa fa? Visto che l'uomo è la cima di quello che ha creato, in capitolo 2, Genesi 2, comincia di nuovo a spiegare l'uomo. Salto giù a versetto 4. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati nel giorno che l'Eterno fece la terra e i cieli. E poi lui va avanti. Non vi era ancora alcun arbusto nella campagna, nessuna erba nella campagna, non era ancora spuntata, perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra. E non vi era l'uomo che coltivasse il suolo, ma dalla terra saliva un vapore che irrigava tutte le superfici del suolo. Allora Dio, l'Eterno Dio, formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. E voglio chiedervi, la vita adesso, una pianta, un animale, una persona, da dove viene la sua vita? È una domanda molto semplice, la risposta basta pensare 3 secondi e lo sai. Da dove viene la vita? Una pianta nuova, un bambino che nasce, un animale che nasce, da dove viene la vita di quell'animale? Una semplice domanda di scienza questo. Da dove vieni? Da un'altra vita. Cioè, inizia mai, esiste mai un caso dove la vita esiste senza arrivare da un'altra vita? No. La vita sempre si trasmette. Sempre. Sempre si trasmette. Quindi Dio formò, e quando dice polvere, non dobbiamo pensare polvere come solo polvere, no. Polvere vuol dire qualunque elemento che c'era nella terra. La parola comprende tutto quello. Quindi Dio ha preso insieme gli elementi di cui siamo fatti, elementi normali, li ha formati in modo incredibile e poi ha dato vita. E questo è diventato un uomo vivente. E poi l'Eterno, 8, piantò un giardino in Eden, ad Oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. E l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di albero piacevole a vedere. I frutti erano buoni da mangiare. E in mezzo c'erano due alberi, albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Così abbiamo detto l'ultima settimana, ogni tipo di albero bello a vedere, cosa serviva quello? Non serviva. Allora perché ha fatto? Perché? Cosa vedi lì? Ha creato, e poi ha creato cibo buono da mangiare, non solo che dà buon nutrimento, ma anche buono. Perché? Perché? Perché tutta questa bellezza, questa varietà che tutti restano meravigliati? Perché? Un uomo intelligente, un uomo, non Dio, un uomo intelligente non fa cose senza uno scopo. Non grandi opere. E questa è una grande opera. Perché ha fatto? In mezzo ad un mondo tutto molto buono, un giardino ancora più speciale. pieno di ogni tipo di pianta stupenda da vedere e ogni tipo di pianta stupenda da mangiare, buonissima. Perché? Cosa vedi in quello? Qualcuno? Cosa vedi? Ma perché ha fatto questo per l'uomo? Ha fatto per l'uomo, ha detto, io metto l'uomo lì e lo faccio un posto speciale. E cosa faccio? Cosa vedo quando vedo qualcuno che fa una cosa speciale? Vedo potenza, wow, nella creazione. E vedo sovranità, quello che faceva, diceva, succedeva, quindi sovrano in assoluto. Però qui vedo qualcosa che non è potenza. Vedo un cuore. Cioè, potenza avrebbe detto, adesso faccio un giardino pieno di spine. No? Avrebbe potuto fare ogni pianta che dava spine. No, no. Ha fatto un giardino meraviglioso. Ma questo non è potenza solo, questo è cuore. Verso di chi? Verso l'uomo. Verso l'uomo. Ok, ha creato questo giardino e in mezzo ha messo un albero della vita e un albero della conoscenza del bene e del male in mezzo del giardino dove tu passavi tutti i giorni. Tenete in posto. Dove erano questi alberi? Erano in mezzo. Ogni sentiero passava lì. Non erano all'orlo. Non erano al di fuori, erano lì. Poi messo l'uomo, 16 in fondo, e l'Eterno Dio comandò all'uomo, e lì vedo qualcosa, prima di leggere il comandamento, cosa vedo lì? E l'Eterno Dio comandò all'uomo, cosa? Ok, vedo, grazie Sabrina, vedo sovranità sull'uomo, certo, è il suo creatore, ha dato la vita, visto che Dio ha creato tutto, l'uomo non ha nulla che ha creato, tutto quello che ha viene da Dio, tutto. L'uomo stesso viene da Dio, la vita viene da Dio. Che diritto ha Dio sull'uomo? Cioè, che diritto ha? Ok, lo faccio in modo semplice. Un artista che fa un quadro e dice, non mi piace, ha diritto, non fa a pagamento, lo fa per conto suo. Ha diritto di dire, non mi piace, di strapparlo? E lo finisce invece, è contento, e un amico di cuore viene, wow, che bello, ha diritto di dire, te lo regalo, ha diritto? E se lui dice, mi piace, voglio tenere, e uno dice, no, io voglio comprarlo, ha diritto di dire, no, non lo vendo, ha diritto? Certo. E se lui fa a metà, dice, no, no, non mi piace, e non so se sapete, credo di sì, se sapete l'arte, ma si può coprire con altri colori, cambiare, qualche artista famoso ha fatto questo, ha diritto? Certo, può fare quello che vuole, ma il telo ha creato lui. Quello che usa per il colore ha creato lui. Quello di cui fa un disegno, quel panorama, quella frutta, quello che ha creato lui. No, eppure noi diciamo che è il suo, può fare quello che vuole. Ma Dio che ha letteralmente creato da niente tutto, che diritto ha sulla sua creazione? Letteralmente a tutti, e quindi il cibo che abbiamo mangiato stasera oggi, chi ha creato questo cibo? Noi viviamo in campagna, circondati da campi pieno di dipende l'anno, gran turco, soia, girasole, e gli agricoltori che curano padre e figlio ci hanno detto, non sono granché credenti in Dio, ma credono in Dio, perché loro dicono, noi non possiamo fare crescere niente, noi possiamo mettere in terra il seme con trattori, dai, tantissimi, possiamo, se serve, dare acqua, possiamo concimare, ma non possiamo fare crescere, quello dipende solo da Dio. Ed è vero. Non sono credenti, ma non sono stupidi, capiscono questo. Quindi tutto ciò che abbiamo viene da Dio, quindi siamo debitori. Crediamo, ma io ho lavorato con quale forza? Da dove è venuta la tua forza? L'ossigeno che tu devi respirare per stare in vita, da dove è venuto? Il cibo che tu devi mangiare, da dove è venuto? Ah, tutto, tutto, tutto. Quindi Dio comandò all'uomo, e che cos'è che comanda? Mangia pure liberalmente di ogni albero del giardino, e albero comprenderebbe le altre piante, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Allora, qui è importantissimo. Scusate, ma qui c'è un giardino. E l'uomo, non so, era abbastanza grande, immagino. Non un giardinetto, proprio un ettari, probabilmente. Forse chilometri. Ma in mezzo, dove tutti i sentieri passavano, c'era questo albero. C'era uno di vita di cui potevano mangiare tutti i giorni. Ma c'era uno della conoscenza del bene e male che non dovevano mangiare da quello. Ma scusami, allora perché Dio ha messo lì in mezzo? Non sarebbe stato meglio lasciarlo fuori? Se non dovevano mangiare, perché tentare l'uomo? Allora, perché Dio ha messo in mezzo? Dio fa solo del bene. Dio ha fatto un mondo stupendo per l'uomo. Dio ha dato all'uomo un privilegio immenso che non dovevo dare all'uomo, quello di dominare, domare sugli animali, su tutto. E ha dato all'uomo il privilegio di poter avere un rapporto con sé. Allora, non era cattivo. Anzi, era una cosa stupenda. Allora, perché appositamente ha messo in mezzo al giardino un albero che non dovevano mangiare da quell'albero? No, non era, suonerebbe a noi, ma non era per quello, per Dio. Era uno scopo molto, molto più bello di quello. Era per dire: uomo, tu hai tante benedizioni, ma la più grande qual è? Cosa? Dio, e Dio è la vita, è un rapporto con Dio. Nel matrimonio, noi siamo benedetti. Serena è una moglie preziosissima, stupenda, è una bravissima cuoca, fantastica. Cura la casa in modo, per me, perfetto, perché è ordinatissima, tranne il mio ufficio, che non è colpa sua. Ordinatissima, ma non in senso che non mi sento di poter viverci. Sai, c'è qualche casa dove non ti senti di neanche spostarti, niente. No, è giustissimo per me. Cura tutto in modo tranquillo. Non è mai... tutto liscio. Se dico, guarda, ci sono queste quattro persone in più, fra 20 minuti, sono venuti per alcuni minuti, ma possiamo farli mangiare? E lei, avendo avuto avanzi che bastavano appena per due, dice, nessun problema. E si organizza qualcosa. Quindi, queste sono tante benedizioni. Attente con i soldi, poi io potrei stare la serata. Però, qual è la benedizione più grande che ho nel matrimonio? Quello che fa per me o il mio rapporto con lei? Se lei domani si trova in sedia a rotella e non può cucinare, non può pulire, non può fare questo, comunque resta il tesoro della mia vita, delle cose umane. Perché quello, la benedizione non è quello che fa, è quello che è. Il rapporto. Avevo un padrone di casa molto benestante una volta, molto molto vecchio. La moglie era in casa di cura, non sapeva niente più, la testa era andata. Lui era straricco, aveva una donna a tempo pieno come cuoco, un'altra donna a tempo pieno come donna di pulizia. E lui, quindi, cibi buonissimi, casa perfetta. Ma erano a pagamento, venivano la mattina, andavano via dopo cena, uno prima, l'altro dopo cena, e cioè, non c'era una porta, erano le donne di servizio. Quindi lui non godeva questo rapporto, perché c'era tutto fatto, ma mancava il rapporto. Quindi, qual era la benedizione più grande dell'uomo? Essere in vita permetteva questo. Era di poter avere un rapporto, conoscere personalmente il creatore di tutto. E questo era fantastico. E questo soddisfaceva il cuore dell'uomo. Però Dio sapeva che l'uomo avrebbe potuto non rendersi conto. È mai possibile per un coniuge di non rendersi conto della benedizione dell'altro coniuge? È possibile? È possibile per un uomo di non rendersi conto della benedizione di un figlio? Certo, succede tutti i giorni. Cioè, il dono umano più grande, l'altra persona che Dio ci mette accanto, quante volte non viene apprezzato? 90 su 100, a meno, non apprezzato nel pieno. Dio, sapendo questo, voleva proteggere l'uomo da questo. E quindi ha detto, tu hai bisogno di sempre ricordare che io sono la tua benedizione e che tu dipendi da me per tutto, non sei autonomo. Io ti do la vita, ti sostengo, sì, ti sostengo in vita. Tutto il cibo, tutta l'aria, tutto viene da me. Il cuore batte perché do il comando al tuo cuore. Allora, ti aiuto, perché voglio che tu abbia la gioia che solo io posso darti. Ti metto in mezzo del giardino un albero che una volta che lo passi, ah sì, devo obbedire perché Dio è la mia benedizione. Non era per metterlo alla prova per vedere se avrebbe obbedito, era per ricordarlo qual era la fonte della benedizione. Serviva per quello. E quindi era il modo che Dio ha protetto l'uomo, perché se Dio non avesse messo nessuna prova, l'uomo lì dentro ha tutto e facilmente si dimentica di Dio. Infatti, nella Bibbia si vede il popolo di Dio, si chiama Israele nell'Antico Testamento, prima di Cristo, e quando loro stavano bene, volta dopo volta si dimenticavano di Dio. Quando tutto andava strabene, Dio benediceva loro con benessere, con cibo in abbondanza, con tutto, loro volta dopo volta si dimenticavano di Dio. E allora Dio ha detto, hai bisogno. Allora, problemi non ti do, sofferenze non ti do. Quelli spesso ci spingono a pensare a Dio. No, nessun problema, nessuna sofferenza, però ti do un comandamento solo. So, per proteggerti da questo. E io vedo il cuore di Dio. E poi, andate avanti a 18, la prossima colonna. Poi Dio disse, non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto conveniente a lui. Allora, questo aiuto conveniente non era un altro animale, ma era la donna. Che vado giù a 21. Allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò, e prese una delle sue costole e rinchiuse la carne al suo posto. Poi l'Eterno Dio con la costola che aveva tolto all'uomo ne formò una donna e la condusse all'uomo. E l'uomo disse, questa finalmente è ossa della mia ossa e carne della mia carne. Lei sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo, perché in ebraico serve così, vuol dire tratta. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. E andremo avanti, ma mi fermo lì. Dice, ma come, vuoi dirmi che Dio dà una cosa al formato di una donna? Ma scusami, la prima volta ha formato dalla polvere. Qual è il problema per un creatore che con la parola creava tutto da niente? Avrebbe potuto formare lei dalla terra, ma non ha fatto. Perché? Perché voleva che fossero veramente uniti. Lui voleva benedire l'uomo ancora. E poi, quel 24, cosa ti fa pensare? Leggete quello ancora. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. Cosa vediamo lì? Matrimonio. A che punto nella storia? All'inizio. Chi ha inventato il matrimonio? Gli uomini? Qualche società, qualche religione? Dio. È il piano di Dio. È il piano di Dio che non viene vissuto quasi mai come Dio intende, ma un piano in cui uno lascia i suoi genitori, non vuol dire solo, infatti la parola lasciare qua è una parola che vuol dire in ebraico quando uno, Abramo, lasciò Ur. Era una città Ur e lasciò la sua città per non tornarci mai più. E quando avevi due pezzi di legno incollati e li separi, li spacchi e non sono più incollati, è una parola forte. Non vuol dire che non c'è buoni rapporti, non ci sono ancora, ma il rapporto cambia. Non è più la mia famiglia, no, era la mia famiglia, ma adesso ho una nuova famiglia e la lealtà è qui. Un uomo dovrebbe dire prima. Mamma, tu eri la donna numero uno nella mia vita, adesso è mia moglie. per la vita. Questo è il matrimonio. E Dio ha creato ogni cosa per benedire l'uomo. Ha creato un mondo stupendo, benissimo, ma il mondo non è più così. E l'uomo e sua moglie erano ambidue nudi e non ne avevano vergogna. E cosa vediamo lì? Ed è molto più che solo nudità. Ma cosa vediamo lì? Ti fa venire in mente qualcosa? La parola giustissima. Innocenza. Erano veramente innocenti. Avete un bambino di 2 anni, 1 anno e mezzo, che già sa camminare. Se lo lasci senza pallolino l'estate, si vergogna, o una bambina, si vergogna a camminare in giro. Ma non in senso vuole farsi vedere, non entra in testa, giusto? In quel senso è innocente. Non pensa minimamente all'atto sessuale, non c'entra, perciò va in giro e non si vergogna. E loro erano nudi, ma non erano solo nudi, erano puri di ogni cosa. La prossima domanda, solo la risposta. Quanti di voi, è solo la risposta, quanti di voi avete mai fatto qualcosa che qualcuno è entrato in stanza e avete subito cambiato? Cambiato quello che stavate facendo? Nascosto quello che stavate facendo? Sappiamo tutti questo. E perché questo? Perché noi conosciamo senso di colpa, senso di sbagliato, non vogliamo essere visto, non vogliamo essere scoperti. E questa nudità non era solo all'atto fisico. Questo era all'atto fisico, ma era anche all'atto morale. Non avevano niente da nascondere di nessun tipo. Non c'era niente da cui vergognarsi. Non avevano mai fatto niente che non volevano che fosse scoperto. Tutto poteva essere visto, fatto alla luce del sole. Non c'era problema. Ma scusate, fermiamoci a pensare lì. Che vita sarebbe quello? Che vita sarebbe quello? Come dico, io amo la natura. Abbiamo visto un documentario l'altra sera. Fantastico, ok? Fantastico. E abbiamo visto questo, siamo rimasti tutti così, veramente così. Dio ha creato questo mondo incredibile per l'uomo da godere, ma non solo, da avere dominio. Ma scusami, parliamo di un ruolo di stragrande importanza. Ma più grande di tutto, scopriremo la prossima volta, Dio stesso tutti i giorni veniva nel giardino per camminare con loro e parlare con loro e stare con loro. Cioè il loro cuore vedeva il creatore. E dice, scusami, Dio è spirito, come potevo camminare con loro? Era, vi dico, va bene, vi dirò la prossima settimana. E comunque, loro erano soddisfatti. Quando noi siamo separati, che non è spesso, ma quando capita, sai, 5-10 minuti di telefono è stra speciale, proprio quel contatto è proprio speciale. O vederci dopo una notte intera, 7-8 ore senza vederci, cioè siamo a letto l'uno contro l'altro, ma io sono morto quando sono a letto, non vedo nessuno. E la mattina scendo giù, di solito lei è già giù, e scendo giù e c'è lei, e questo è bellissima, cioè è bellissima. E ogni sera Dio veniva e stava con loro. Allora tutto il giorno godeva questo mondo che Dio aveva creato. Guarda, guarda, guarda lì, che bello, che buono. Animali, vieni qua, animali, vieni là. Fai questo, fai quello. E poi Dio stesso veniva. E ogni giorno passavano l'albero. Dio ci provvede di tutto. Dio ha fatto questo per noi. Dio ha scelto di stare con noi. Stavano bene. Senza colpa. Senza cattiveria, senza nessun negativismo, senza mai un lamento, non possiamo afferrare questo. Non possiamo afferrare, cosa vuol dire questo? Non c'era stanchezza, non c'era fatica, non c'era frustrazione, non c'era paura, non c'erano segreti, non c'erano menzogne. C'era solo bontà e amore perché avevano contatto con Dio che aveva già mostrato il suo amore nel preparare questo posto e stabilire questo rapporto con loro che non avevano fatto niente. Allora qui c'è la domanda. Il mondo non è più così e la prossima volta arriviamo proprio a capire perché, ma il mondo è ancora, per quanto è un'ombra di quello che era, è ancora meraviglioso. Il mondo è meraviglioso. Il mondo è stupendo. Cibo è buonissimo. Bellezze dappertutto. Benedizioni tutti i giorni se abbiamo minimamente occhi a vederli. E ancora Dio offre all'uomo la possibilità di avere un rapporto con Lui. Alcuni di voi eravate al battesimo di Pino, di Giuseppe. E lui parlava di quello che è la cosa più grande della sua vita da un po' di tempo. Non è la salute, non è la famiglia che ama tantissimo, non è il suo lavoro, non è la vacanza, non è la casa, non è la salute che perderà per sicuro, è avere un rapporto vivente con Dio stesso, che nulla è paragonabile. Nulla è paragonabile. Tutto questo è disponibile. Allora, visto che ognuno di noi oggi abbiamo usufruito di tante cose che Dio ci ha dato, cibo, aria, la vita, visto che Dio ci sostiene in vita, visto che il mondo è suo, appartiene a Lui, cosa merita Dio da noi? Pensiamo a questo, cosa merita Dio da noi? Per una cosa merita rispetto, ma direi sì, un rispetto assoluto. Se io fosse un povero mendicante messo male, orfano, cresciuto sei per strada in Brasile, lì sai, avete letto di questi bambini che crescono per strada in gruppi proteggendosi, ma una vita orribile, abominevole, comunque quello è triste. E se io fossi così, ero 9, 8, 9, 10 anni e già da quando ho 4 anni vivo così, i miei genitori erano poveri, mi hanno lasciato, morto mio papà, mia mamma, aveva altri figli e per avere da mangiare esco di casa e non torno più. E divento delinquente, cioè proprio per vivere faccio del male e divento abbastanza cattivo, non solo per mangiare. È la famiglia più ricca della città, il governatore che controlla tutto, anche sopra i militari e soprattutto lo ricchissimo, e lui viene lui in mezzo alla favela e mi trova e mi prende con sé, mi porta in casa, mi lava, mi pulisce, mi dà una stanza, mi dà tutto. Meriterebbe rispetto, certamente, meriterebbe ubbidienza. Tu vivi in casa, Marco, non puoi più fare quello che facevi fuori, perché adesso io ti ho adattato come figlio. Meriterebbe ubbidienza, meriterebbe amore, perché lui viene con grande impegno a cercarmi, ma io avevo fatto danno a lui e viene a cercarmi. Meriterebbe amore, perché vedendo il suo amore serve l'unica risposta ragionevole. Meriterebbe ringraziamento. E Dio merita tutto questo. Allora, questo bambino che ogni notte si sveglia e guarda fuori la finestra giù nella favela e dice: cosa ho fatto io per stare qua? Curato, amato, guidato per mettermi su una buona strada. Io non ho fatto niente. Chiaramente sul cuore, pensandoci, lui sarebbe bene o sarebbe male? Se lui ogni sera ricordasse la vecchia vita e ogni mattina quando viene abbracciato dal padre: vieni con me oggi, ti insegno questo, vieni con me che fai questo con me, che stiamo insieme E se lui pensasse a questo, come sarebbe? Bene o male? Sarebbe bene o male? Avrebbe gioia o sarebbe muso lungo? Ma se lui dimenticasse, e se cominciasse a pensare, io merito tutto quello che voglio, e se non ho tutto quello che voglio, non avrebbe più gioia. Si lamenterebbe, diventerebbe arrabbiato. Allora, la differenza non è quello che ha di benedizioni. La differenza sta nel se riconosce o no le benedizioni. Che cosa aveva fatto l'uomo? L'uomo, che cosa aveva fatto per meritare tutto questo? Niente. E quindi basta riconoscere la verità e stava strabene. Basta riconoscere la verità, non doveva forzarsi. Oh, devo ringraziare Dio. No, doveva. C'era così tanto per cui ringraziare Dio, e se potessi solo riconoscere, wow, guarda quello che ho. Allora, essendo riconoscente, sarebbe stato bene, ma stra bene, pensando all'amore di Dio. Ogni sera veniva a trovarlo. Il suo cuore scoppiava di gioia. Noi viviamo in un mondo che non sta bene. Non sta bene il mondo. C'è tanta cattiveria. Perché crediamo di meritare? Io ho lavorato, io ho fatto tanto, mi sono affaticato. Ecco, certo sto bene, ma tu dovresti vedere quanti sacrifici ho fatto per arrivare qui. E come ho detto, cosa ho fatto io? Ho detto quella domenica, cosa ho fatto io per nascere con la capacità in un posto? E dice, ma quelli che non sono nati così, ricordatemi, parleremo di quello. Ma io non ho fatto nulla per meritare quello che ho. Anzi, nel mio caso, ho fatto tanto per non meritare quello che ho. Io ho fatto tanto per cui non dovrei avere quello che ho io. Basta che io riconosco la realtà e io sto bene. Basta che io riconosco. Chi è mai andato in un concerto di qualche gruppo che ti piace? Qualcuno è mai andato? E quando hanno cantato o suonato, chi ha mai applaudito? Ah, qualcuno ha mai fatto? Ah, giusto. Mi piace tanto la musica, era giusto. Chi ha mai mangiato qualcosa di buonissimo e ha dato complimenti di cuore? Wow, grazie, questo è buonissimo. Chi ha mai fatto questo? È giusto fare, giusto? E andiamo avanti. Noi non abbiamo problemi di riconoscere persone che fanno cose grandi, che ci fanno del bene. Ma Dio che fa tutto, non lo riconosciamo. Sto chiudendo, ma dico, un bambino che cresce curato, ma non è riconoscente, non sta bene. Sta male, ha tutto e sta male. Un bambino che cresce curato, ma riconosce che, ma io non ho fatto questo, guardo quanto fanno per me mamma e papà, guarda come mi curano, guardano il loro amore per me, guardano quanto fanno tutto per me, quel bambino che nota sta benissimo. Come siamo noi? Come hai vissuto gli ultimi 10 anni, o 30 o 40, dipende di quanti anni hai, veramente riconoscente a Dio? Veramente riconoscendo lui è mio creatore, lui merita, e guarda, è il creatore, merita lode, merita rispetto, merita approvazione. Se io posso dare un applauso a un musicista, quanto di più posso dare, wow, tu sei grande, addio. Ma non viviamo così. Infatti non viviamo più in comunione con Dio. Lui ci dà tutto, ma non abbiamo un rapporto con Lui. Infatti quando c'è un grande crisi di famiglia, o di salute o economico, quante persone su 100 in momenti di grave pericolo pregano. Non tutti, ma la grande parte. Perché sanno, non ce la faccio. In quei momenti soli non... Allora, ma chi è per Dio? Chi è Dio per loro tutti gli altri giorni dell'anno? Nessuno. Allora immagina questo governatore che va nella favela e dice: senti, voglio invitarti a vivere come figlio mio in casa. E lui lo ignora. E lui torna, senti, e manda cibo per lui, fa questo. E lui mangia il cibo, ma no, lascia stare, non voglio stare con te. E poi quando ha bisogno, senti, voglio stare con te, mi aiuti. Cosa diresti di quel ragazzino, quel bambino? Ma scusami, lui ti ha fatto questa offerta che tu hai trascurato da anni, l'hai rifiutato, non ti interessava. Ma adesso nel momento di bisogno vuoi il suo aiuto. Non vuoi andare a vivere con lui, ma vuoi il suo aiuto. Chi è colpevole? Non so di voi, ma chi ha mai fatto quello nella vita? Dio ci ha spiegato chi è per mostrarci il suo cuore. Dio ci ha creato in modo meraviglioso. Chiudo con questo. Voi mamme, 1, 2, quando i figli sono piccoli e non hanno nessun senso di pericolo, 2 anni, 1 anno, 3 anni, quell'età lì, non sanno niente, non capiscono pericoli. Manuel, c'era quella ringhiera lì, no? E lui cominciava a piegarsi oltre, e non mi ricordo chi c'eri, tu o qualcuno, e ha detto: Manuel, fermati, no, fermati, perché lui non capisce, pum, non capisce. Allora, perché un buon genitore ha delle regole, comandamenti per il figlio? Abbiamo amici che abitano accanto in campagna, un scolo molto profondo, proprio ripido e per irrigazione, e i lati sono ripidi e poi c'è acqua, un bel po' di acqua. Allora, quando i bambini avevano 2 o 3 anni, non c'era recensione, il giardino finiva con quel scolo. Allora, vi assicuro che c'era una regola, che i bambini non dovevano avvicinarsi, e se mai furono trovati lì vicino a scolo, c'era una punizione forte. Perché il problema è che se non ci fosse la punizione, loro, quando non ci sono i genitori, si abituano ad andare a giocare lì, e un bel giorno quel 2enne cade in scolo, e dove lo trovi galleggiando morto. I genitori erano cattivi di punire il figlio che era testardo, voleva andare lì, erano cattivi. Facevano perché, mi piace punire. Dava pena punire. Ma cosa fai? O chi abita vicino a una strada, trafficato, e magari correndo in strada fra 2 macchine parcheggiate che arrivi proprio in mezzo alla corsia, è un genitore che proprio fa la regola. Tu non giochi davanti alla casa, solo dietro. Ma perché lo fa? Ama comandare? No, per il bene del figlio. Allora, gli uomini sbagliano a volte con le loro regole. Siamo imperfetti noi. Ma Dio, quando fa comandamenti, sono solo per il bene. Solo per il bene. Non parliamo di comandamenti, ma non mentire. Chi non mentisce mai evita una marea di problemi nella vita. Evita una marea di problemi. Perché chi mentisce, prima o poi viene scoperto e crea problemi. Lui diceva una menzogna per evitare un problema, ma essere scoperto crea più problemi ancora. Tutti i comandamenti di Dio sono per proteggerci dal male. E noi viviamo come vogliamo noi. Quindi, compito per la settimana. Meditate. Io ho goduto tantissimo finora. Non so di voi, io posso dire, io amo mangiare tanto, godo la natura tantissimo. Noi viviamo in campagna, siamo circondati di natura bellissima. Apprezzo le persone, ma perché posso apprezzare le persone? Cosa c'entra Dio con quello? Mi ha creato nella sua immagine di poter godere i rapporti. Ha creato altre persone e ha messo persone nella mia vita che non merito. E questa è una grazia. E allora io sto godendo benedizioni da Dio da 55 anni. E tu da meno, ma stai godendo anche tu tante benedizioni da Dio. E allora io ho vissuto godendo tante cose e per tanti anni trascuravo il donatore. Ma perché lascio questo? Pensate, voi figli, pensate, voi genitori sapete la risposta. Perché un buon genitore fa belle cose per suo figlio? Affinché il figlio, quando papà torna, può stare lì. Ciao figlio, sto giocando con quello che mi hai dato. No, non ha dato il giocattolo o la cosa o quello che è, affinché il figlio si aggrappa a quello ignorando il padre. Ha dato quello affinché il figlio capisce il cuore del padre. Qual è il dono più grande che potrebbe dare un genitore a un figlio? Qualche aggeggio? Se stesso. Se stesso. Non c'è nulla di paragonabile di dare se stesso. Il dono dato perché non vuole dare se stesso è una maledizione. Perché insegna al figlio che le cose valgono più delle persone. Ma quello che dà le cose solo per far capire l'amore del padre o della madre, quel genitore è un buon genitore. E noi abbiamo tanti doni da Dio. E quante volte abbiamo mancato di vedere il cuore di Dio in questo. Quindi, il compito, ripassate questo pensando alla tua vita, alle cose che tu riesci a godere tutti i giorni che vengono da Dio. E pensando, Signore, ho pensato al dono, ho apprezzato tanti doni. Ognuno ha grandi cose che, oh, io amo questo, mi piace tanto quello. Ma non ho pensato al donatore. Questo è grave, ma mi ha fatto mancare la gioia più grande. Quel figlio che ama tantissimo tutti i giocattoli, ma non capisce l'amore del padre, è un povero figlio. È un povero figlio. E non ha capito assolutamente la vera gioia. Il mondo non è come era. Scopriamo, Dio volendo, la prossima settimana perché, e inizieremo a scoprire il rimedio, e grazie a Dio c'è. Chiudo per stasera. Signore, ci dai la vita, letteralmente. Nessuno è capace a restare in vita. Gli uomini più ricchi, più potenti, i generali di grandi eserciti, nessuno può mantenersi in vita quando finisce i tempi stabiliti da te. Ti dobbiamo tutto. E quanto spesso non ci pensiamo minimamente, o qualche rara volta un pochettino. Ma tutto quello che ci hai dato non è un fine in sé, non è che solo è per darci, è per farci riconoscere il tuo cuore. Ma chi siamo? Che tu avresti fatto tutto questo? E la risposta è nessuno. Noi non siamo qualcuno. Tu hai creato tutto quello per l'uomo prima che ci fosse l'uomo. L'uomo non aveva fatto cose per te. Non c'era merito. Tutto quello che hai fatto era una scelta tua in base al tuo cuore. E noi, onestamente, abbiamo peccato grandemente contro di te, non perché siamo assassini e questo e quell'altro, ma perché ti abbiamo trascurato, ignorato, non ti abbiamo cercato, non siamo riconoscenti. E per questo manchiamo la vera gioia. Godiamo i doni e manchiamo il donatore. Ti prego di aprirci gli occhi in questi giorni a meditare su queste cose, ad avere gli occhi aperti tutti i giorni. E ti ringrazio che tu hai creato un modo di poter rimediare il nostro peccato in modo che possiamo avere un vero rapporto con te. Grazie per il tempo che ci hai donato. Fa sì che queste verità possano restare nel cuore affinché possiamo arrivare ciascuno quel giorno a dire: adesso io conosco Dio e ce l'ho e adesso il mio cuore è soddisfatto. Io ti prego questo ringraziandoti nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Per più informazioni visita www.veravita.org. www.veravita.org. Buon ascolto.